Come?
Mi domandavamo se, se eravamo in controesame o in fase di esame. A me sembra di essere in controesame.
No, lei è test anche...
Sì,
sì, sì. Sì, dobbiamo finire il giro dell'esame diretto. Sì.
Buongiorno, onorevole.
Buongiorno.
Vi volevo chiedere anzitutto, nella sua attività di governo, oltre a essere ministro dei trasporti nel 1980, lei ha rivestito altri incarichi?
Sì, di che epoca?
In generale, ci può riassumere sinteticamente quali sono stati i suoi incarichi di governo? Semplicemente per capire le competenze che ha acquisito, diciamo...
Sì, allora, dal 1980 al 91, all'81 ministro dei trasporti.
Sì.
Dal 1981 all'82 ministro delle finanze. Poi mi dimisi allora, uscì dal governo, tornai nell'86, fine 86, nel governo come ministro del commercio estero. Nell'87-88 sono stato ministro del lavoro, dall'89 al 92 ministro delle finanze, quindi come attività ministeriale, poi il resto non so se mi interessa, ma insomma è molto varia.
In particolare nell'ambito del Ministero della Difesa lei non ha mai svolto nessun incarico?
No, non mi hanno mai voluto. Né al Ministero della Difesa, né
agli interni.
No, né agli
interni. Si valevano della sua esperienza e competenza per altri aspetti. Certo, io le volevo chiedere una cosa, col permesso della Corte, perché abbiamo la fortuna di avere addirittura scritto cosa in tutto ciò che è stato già detto l'altra udienza, che è un tema che è stato già affrontato e sul quale io vorrei riproporre una domanda all'onorevole Formica sul presupposto della risposta già data. Intendo dire così. Ad una precisa domanda dell'avvocato Benedetti su quali sarebbero state le sue azioni se avesse saputo di attività svolta da parte di ufficiali membri dell'aeronautica la sera del disastro e nei giorni immediatamente successivi, lei ha risposto che da ministro, da cittadino, si sarebbe sentito in dovere di informare il ministro Lagorio: guarda, stanno facendo delle cose senza che tu lo sappia, senza la tua autorizzazione. Ho riepilogato bene, lei lo ricorda, onorevole, questa circostanza?
Devo rispondere, posso rispondere? Sì. Io non ho mai saputo che vi era un depistaggio.
Scusi,
bene la domanda, perché non voglio...
Appunto, perché io di depistaggi non ho parlato.
Sì, allora...
Non mi sembra ci siano stati, anzi sono convinto che non ci siano stati. Poi magari verrò smentito. Io le ho chiesto semplicemente se lei ricorda cosa aveva risposto all'altra domanda, altrimenti glielo leggo.
Sì, forse è meglio che così. Che pagina è, avvocato, così?
Pagina 79 con esattezza, e la domanda è a pagina 78. Siamo dopo una lunga...
Sì, ce l'abbiamo qua.
Allora, la domanda era in questi termini: ove questa notizia le fosse stata comunicata, 1. della presenza comunicata di aerei militari americani nell'immediatezza e, diciamo, nel luogo in cui è avvenuto il disastro del 19 e ove fosse stata comunicata, i contatti intervenuti tra l'aeronautica militare italiana e l'ambasciata americana volti a indagare sulla presenza di aerei militari americani nella zona dell'incidente e nel momento dell'incidente. Lei, come autorità politica, insieme ai suoi colleghi, avreste adottato misure, vi sareste riuniti, avreste coordinato la vostra azione di governo per meglio indagare, coordinare, prendere delle misure? Lei questo lo sa meglio di me. E lei risponde: guardi avvocato, teniamo distinte alcune questioni. Le competenze ministeriali, il potere di iniziativa nel governo per determinati atti. Se io ricevo un'informazione che l'autorità militare sta svolgendo delle indagini insieme ad X o Y, l'ambasciata americana o altri, eccetera, io presumo come ministro dei trasporti che l'autorità militare abbia informato il suo responsabile politico. Il responsabile politico dell'autorità militare non è il ministro dei trasporti, ma il ministro della difesa. Se io apprendo che questa informazione volutamente non è stata data al ministro della difesa, il mio dovere di uomo di governo, ma direi di cittadino, è di informare l'organo politico che dovrebbe sapere l'informazione. E allora chiamerei il ministro della difesa per informarlo che i suoi uffici stanno svolgendo un'attività a sua insaputa e, per quanto riguarda i problemi della sicurezza, informerei il presidente del consiglio che deve attivare gli organi di sicurezza perché il potere di coordinamento e di attivazione per ragioni politiche dei servizi spetta al presidente del consiglio. Così stanno le cose.
Confermo.
Ora lei ricorderà pure che questa domanda le è stata posta dopo un anche vivace dibattito perché si verteva in tema di ipotesi, e lei pure è stato preciso nella risposta per dire: un conto sono le competenze del Ministero, un conto del Ministero. Facciamo l'ipotesi che io vengo a sapere che all'insaputa stanno indagando, ritengo doveroso comunicarlo. Capisco bene la sua risposta in questo senso. Allora, col permesso della Corte, le sono state indicate le circostanze, una comunicazione circa la presenza di aerei americani e i contatti con l'aeronautica militare, tra l'aeronautica italiana e americana, scusate, tra l'aeronautica militare italiana e l'ambasciata americana. Io le dico, lei insieme a queste notizie apprende anche che dopo quella comunicazione di aerei militari americani si svolgono...
Scusi, posso interrompere per un chiarimento?
Sì.
Io non ho ricevuto la comunicazione.
Onorevole, guardi, stiamo sempre facendo un'ipotesi.
Ah, ok. Come
ci siamo fatti?
No, dico, siccome pensavo che lei desse
Scusi. Sono stato abbastanza attento a vedere cosa è successo.
Certo.
E in virtù della sua grande esperienza di governo, è stato consentito all'avvocato di parte civile di porle questa domanda in via ipotetica. Cioè, lei avesse saputo cosa avrebbe fatto. Allora, in virtù dello stesso principio, io le pongo questa domanda. Se lei avesse saputo che, comunicata la presenza di aerei americani nella zona, appena due ore dopo, allora, telefonata 20:26, quindi 20:26 Zulu, sono le 10:26 della sera del 27 giugno, no? Tra il capitano Patroni Griffi e il maresciallo Acampo. Senta un po', in quella zona lì giù, avete per caso controllato traffico americano voi in serata? Negativo, comandante. Quindi c'è stata prima una comunicazione, una possibile presenza, poi accertamento, controllo. Avete comunicato negativo, comandante. E ancora 20:27. Si svolgono altri accertamenti. È sempre Patroni Griffi che chiede a un'altra persona, a un altro maresciallo. 20:31. Abate è un maresciallo di Mastala, gli chiede il capitano Patroni Griffi che sta al Gerso Rò. Sì, un po', ma voi in tutto questo periodo qui avete notato traffico americano in zona? No, nemmeno uno, niente. Siamo in un momento successivo, quindi si fa l'accertamento e i siti, il primo che le ho citato era quello di Licola, questo secondo di Mastala, rispondono: non abbiamo notato nessun traffico americano. Ancora 20:37, vede, si svolge tutto nell'arco di 10 minuti. Pronto, sì, allora non c'è nessuna portaerei in zona, nessuna portaerei, no, bene, grazie, nemmeno conoscono nessun traffico, benissimo, grazie, arrivederla. Hanno avuto notizia che un velivolo, bene, facciamo altri accertamenti, telefonata, mi scusi, il presidente, 21:46 giugno. Poi andiamo alle 21.54. Senti un po', sei riuscito a sentire qualcosa per gli americani? Dunque, Westar mi ha negato l'esistenza di forza aerea in zona, quindi non esiste traffico militare in quella zona, così sembra. Oh, qui è sparito un aereo, e chi è? È sparito un aereo, perché quello non ha né detto né A né B e C, e nemmeno ha messo la radiolina di emergenza. Due sono le cose, o è esploso in volo, o qualcuno se lo sta a portare a spasso per il mondo. Dirottamento è un'ipotesi, eh? Questa è un'altra telefonata che si svolge tra i siti, c'è il riferimento a questo centro, diciamo, NATO, Westar, che esclude. Oh, sempre in una telefonata, 21.40, capito piuttosto una cosa, non sapete mica la Saratoga dov'è? Ecco, ci siamo informati anche di questo particolare, e da come si chiama, da Westar e dal SOC, cioè anche da Bagnoli, e ci hanno escluso nel modo più assoluto che si trovasse in quella zona. Non vorrei farla troppo lunga. Questo è il tenore delle telefonate che si svolgono in quel momento. Lei viene a sapere che c'è la prima telefonata, quella che comunica la presenza, e viene a sapere che dopo valenti ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica Militare Italiana si sono attivati presso i centri competenti e hanno avuto come risultato che non esiste alcun traffico in zona. Lei ritiene di dover svolgere qualche azione in ambito politico?
Certamente in ambito politico avrei sollevato la questione con il Presidente del Consiglio dei Ministri. Ti spiego perché.
Sì, sono in attesa di sentirlo, perché
sì,
è davvero una cosa...
Spiego perché. Perché lo spazio aereo era ancora sotto tutto lo spazio aereo, sia quello che successivamente fu trasferito sotto il controllo civile, sia quello che era stato assegnato successivamente anche a una permanenza nella competenza dell'autorità militare, era tutto sotto l'egida dell'autorità militare. Infatti vorrei ricordare che il decreto presidenziale che assegna le competenze dello spazio aereo, dividendolo per la parte civile e per la parte militare, è del 27 luglio dell'81. Questo è molto importante, la questione dello spazio aereo, il controllo dello spazio aereo, perché solo dopo questo decreto del Presidente della Repubblica del luglio dell'81 viene stabilita la definizione delle competenze tra spazio aereo sotto controllo civile e spazio aereo sotto controllo militare. Quindi in quel momento la competenza sia dello spazio aereo così come linea generale, sia di vigilanza sui comportamenti degli operatori nel settore, era di competenza militare. Quindi io avrei potuto solo sollevare una questione, non in virtù della mia competenza, ma per ragioni politiche dinanzi al Presidente del Consiglio, cosa che avrei fatto con certezza. Avrei sollevato la questione dinanzi al Presidente.
Per quale questione, scusa?
Che ricevevo una notizia che c'era stato una conversazione, quello che lei dice, insomma, poi non facciamo i mille casi delle informazioni che io posso avere, le informazioni che fossero conducenti a capire che era avvenuto qualcosa che veniva... Non emergeva, che veniva tenuta in ombra, e avrei sollevato la questione per un accertamento sul comportamento.
Onorevole, mi scusi,
sì.
Io ho letto in fretta probabilmente perché tutta la Corte e tutti noi conosciamo bene il testo di queste telefonate che non sono state rappresentate.
Sì, se ne avessi saputo.
No, però le sto chiedendo, lei sono riuscito a farle arrivare il contenuto di queste telefonate?
sono stato abbastanza chiaro nell'esprimerle
a me mai
telefonate.
Mai da nessuno.
Onorevole, mi scusi, io sto dicendo, se io nel formulare la domanda, io sottoscritto Angelo Nanni adesso in questo momento, nel formulare la domanda sono riuscito a rendere chiaro il contenuto di queste domande, di queste telefonate, pur avendole lette in maniera un po' affrettata.
No, io non ho mai, insomma, io posso risponderle così in pura verità. Io non ho mai saputo di queste telefonate, non ho mai saputo di queste.
Va bene, onorevole, qui però, vede.
Se l'avessi
lei
saputo...
ha capito che cosa c'è scritto in queste telefonate, cioè le è chiaro? Perché altrimenti possiamo chiedere alla Corte di farle consultare il documento perizia di trascrizione delle telefonate. Le è chiaro il contenuto di queste telefonate?
Sì, certo.
Perfetto. Il contenuto di queste telefonate le è chiaro nel senso che da più organi, dal radar di Licola, dal radar di Marsala, da Westar e da Bagnoli, viene escluso il coinvolgimento di... chiedo scusa, viene esclusa la presenza di traffico aereo militare nella zona e la presenza di una porta aerei nella zona. Le è chiaro questo, che dalle telefonate questo emerge?
Senta, io di queste telefonate, che mi sia chiaro quello che lei mi legge, non sono istupidito per non capire.
No, capisco. Io pensavo che fossi io...
No, no, capisco quello che lei legge, però se lei vuole sapere... Se io queste cose le ho mai conosciute, io le dico che ho conosciuto dell'incidente dell'Italia solo quello che mi riferì il generale Rana e ho detto in quali circostanze e in che maniera, e successivamente solo quello che mi fu comunicato come prerelazioni che io inviai alle Camere, cioè quello che sapevo io era di gran lunga inferiore a quel durante l'iter della formazione delle prerelazioni, era molto di meno di quello che sapeva la commissione Luzzatti.
Bene, questo lei lo ha già espresso chiaramente alla
e questo io posso dirle, poi che cosa vuole che le dica di più?
No, io non voglio
siccome dire. No, siccome le ipotesi che possiamo formulare delle cose che avrei potuto conoscere al di là poi non parliamo delle informazioni stampa, perché poi le informazioni stampa poi abbiamo capito.
Onorevole Formica, mi scusi, io le ho fatta una domanda, siccome non intervengo oggi per la prima volta, ma lei ha già avuto modo di rispondere a domande molto articolate e per molto tempo, vorrei non ripercorrere tutto il contenuto della scorsa udienza, ma andare semplicemente a puntualizzare alcune cose e a specificarle nei limiti in cui ciò risulti possibile. Le ho letto prima la risposta che lei ha fornito a un altro difensore. Ora, non so se... no, immagino di no, non posso credere che le sue domande sono diverse a seconda di chi le pone la domanda, le sue risposte sono diverse a seconda di chi le pone la domanda, no? Non è possibile questo, quindi non voglio pensarlo, una cosa simile. Però le ho detto che prima, quando le è stato detto, vede onorevole, se lei avesse saputo che c'è stata una telefonata nel quale qualcuno parlava di una presenza di traffico aereo nella zona, lei cosa avrebbe fatto? Lei, senza indugio alcuno, ha risposto, in una risposta veramente molto chiara, esemplare per la chiarezza, che premessa la distinzione di competenze, qualora io avessi saputo che si svolgevano indagini, che c'erano notizie che non venivano portate all'organo competente, mi sarei attivato io. Chiarissimo. Io le chiedo adesso, onorevole Formica, una cosa nuova le dico. Se lei avesse saputo che quella notizia era infondata, secondo quello che risultava quella sera agli enti militari, lei avrebbe ritenuto necessario comunque informare il Ministro della Difesa?
Se era infondata?
Certo.
Dovevo conoscere prima la prima informazione, poi dovevo conoscere... successivamente che era infondato, e certamente avrei informato il Ministro della Difesa.
Per che cosa?
Dicendo guarda che c'è una informazione di questo genere, questa informazione è sbagliata, guarda un poco di vigilare e di controllare meglio. Cioè avrei passato tutte quante le informazioni, tutte le informazioni che io ricevevo documentate, non le voci perché di voci allora ne era già in abbondanza sui giornali, di persone che...
Quindi lei, quando ha risposto alla scorsa udienza all'altro avvocato dicendo che se avesse saputo, si riferiva, se io avessi avuto documentazione...
ma certo, cioè prove documentali, se io avessi avuto prove documentali dell'uno... Tanto è vero che proprio nella mia precedente testimonianza, io quando ho detto che quando andai in Senato a rispondere a quella famosa mozione che voleva la revoca delle concessioni perché c'era stato il cedimento strutturale, eccetera, eccetera, il primo presentatore di quella mozione, che poi è stato il presidente della commissione stragi, il senatore Gualtieri, lui rise ad un intervento.
Sì, se lo ricordiamo perfettamente.
Aveva detto, poi dopo c'è qualcuno che pensa che questi aerei NATO vengono, sparano, si occultano, eccetera, eccetera. Il testo c'è.
Sì, sì, ma cosa vuol dire con questo?
Voglio dire che allora di voci ce n'erano tante in giro. Ora, per prendere una iniziativa istituzionale bisogna avere una prova documentale, perché uno non può prendere una iniziativa. Io vado dal capo del governo e gli dico: guarda che stanno svolgendo un'attività che è un'attività di occultamento.
Scusi, perché parla di occultamento?
Di occultamento?
Io non le ho parlato di
genericamente.
No, vedi, vero.
Scusi, stava facendo un'ipotesi,
un'ipotesi.
Chiedo scusa, ordinare un pluriministro della Repubblica Italiana quando parla non è cosa facile, per la capacità e per il modo articolato in cui esprime i propri pensieri e le proprie opinioni. Ora, Presidente, io le dico questo perché a seconda delle ipotesi che formula in sé, l'onorevole Formica, dà delle risposte che poi rimangono scritte in un modo piuttosto che in un altro. Ora, rispetto alla mia domanda, ritengo di aver avuto risposta, non so se questa è una cosa che è emersa chiaramente, allorché l'onorevole Formica ha detto che quando formulavo quelle ipotesi alla scorsa udienza, così come ho risposto a lei oggi, mi riferisco a notizia documentata, a prove documentali di una attività. A questo punto gliela specifico io la domanda: di una qualsiasi attività inerente un altro ministero o di un'attività di occultamento?
Sia positiva che negativa, cioè sia conducente, sempre conducente all'accertamento della verità. Cioè, partiamo da un dato: qual era l'interesse del governo di fronte ad una strage di queste proporzioni, a un evento così disastroso? Qual era il suo interesse? Accertare se questo aereo era caduto per ragioni che erano ragioni, diciamo, di destino, di caso e di disgrazia, oppure che c'era stato un atto attivo da parte di terzi. E questo poteva essere sia la bomba a bordo sia un impatto con un corpo esterno. Ora, tutto ciò che documentalmente con un principio di verità, documentalmente non voleva dire con la fotografia che in quel momento stavano lanciando il missile, ma con un insieme di fondatezza, di una ricerca utile di verità. Ora, le voci non sono ricerche utili di verità.
Chiarissimo.
Quindi, siccome i giornali sono pieni, in quei giorni sono pieni.
È chiarissimo. A me quello che interessa è questo. La sua attività di ministro per più volte è... Io questo non intendo capire, anzi, gliela faccio chiara la domanda. Un altro ministro in questo dibattimento ci ha detto: guardate signori, a proposito di cosa sapevi, cosa non sapevi, di altri fatti, stiamo parlando di quali informazioni ti arrivavano, Lui ci ha risposto seccamente così. Il ministro non può badare a tutto, cioè le singole fasi dell'accertamento, che cosa fanno le sue strutture, i suoi funzionari, no? Bada alle risposte e si fida dei funzionari che ha. Io questo intendo dirle. Lei invece ragiona e ha ragionato, allorché ha svolto incarichi di governo, in maniera diversa? Cioè lei seguiva pedissequamente tutte le attività del suo ministero anche nelle sedi periferiche? O si valeva delle strutture che le riportavano? Ecco, il risultato di questa attività è questo. Vorrei chiederle se lei, come mentalità e come sua azione di governo, come azione amministrativa, ha avuto, diciamo, un comportamento diverso, una linea di tendenza diversa.
Senta, che il desiderio di chi è al vertice di una struttura di poter avere il controllo di tutto ciò che avviene sotto di lui è, diciamo, abbastanza naturale. Che possa farlo e in che termini possa farlo è molto discutibile, per una ragione molto semplice, perché io faccio il caso del Ministero delle Finanze, così per capire.
È stato più volte.
Il Ministro delle Finanze avrebbe naturalmente un primo dovere, è quello di sapere che gli accertamenti siano fatti e che gli accertamenti siano fatti in verità e con trasparenza. Se il Ministro volesse controllare le centinaia di migliaia di accertamenti annui, non sarebbe assolutamente in condizioni materiali di poterlo fare. Quindi c'è una rottura tra una ragione ideale e una ragione pratica che poi in sostanza introduce che cosa? Un modus operandi che è un modus operandi legato alle possibilità reali. Certo, l'accertamento di che cosa avviene in fiscale, che cosa avviene in una pasticceria di Matera, sollecitò la mia curiosità per una ragione molto semplice, perché era stato multato un ragazzo per uno scontrino fiscale di una pasta alimentare. Ora, questo però è perché il caso era diventato un caso nazionale, ma non mi potevo occupare degli scontrini fiscali.
Cosa fece? Andò lì a Matera o si fece fare un rapporto?
No, fece fare un rapporto
Fece fare un rapporto dalla Guardia di Finanza.
Sì,
perché voglio dire, questa è una cosa molto molto ragionevole, si comprende facilmente perché. Senta, onorevole, volevo cambiare un pochino argomento. E venire al suo colloquio con il generale Rana nei giorni immediatamente precedenti l'8 luglio del 1980. Lo abbiamo già ampiamente ricordato alla scorsa udienza. Lei oggi sa chi è l'ingegner Bosman?
Come sa chi è?
Dico, il nome le dice qualcosa.
No, l'ho letto.
Membro della Commissione Lucca.
Sì, certo, poi... sicuramente nel momento in cui ho firmato il decreto per la nomina ho letto questo nome. Bosman,
membro della Commissione Luzzatti, indicato da quale ente?
Dal RAI.
Ora, lei sa se c'erano rapporti, sa quali fossero i rapporti tra l'ingegner Bosman e il generale Rana?
So che Rana era presidente del RAI, di questo Bosman non so, so che è stato segnalato dal RAI, sarà stato sicuramente un dipendente del RAI.
Segnalato per far parte di una commissione.
Sì, certo.
E allora faccio una domanda a contrario. Ha qualche motivo invece per ritenere che i rapporti tra Bosman e Rana non fossero corretti dal punto di vista istituzionale del loro ente, cioè non corresse buon sangue, non si fossero antipatici, qualche problema interpersonale tra di loro?
Ah, non lo so, assolutamente, non, poi non mi occupo di sapere i rapporti personali.
Ora, lei più volte la scorsa udienza...
Le mie curiosità sono politiche,
certo,
non...
Certo, certo. No, ma io le chiedevo questo. La scorsa udienza più volte ha risposto a proposito della domanda che le è stata fatta appunto più volte. E cioè, quando il generale La Rana le suggerisce cautela, le dice guarda qui questi puntini, no? Se lo ricorda, i puntini. Le viene chiesto, lei chiede la fonte? E lei ci risponde, no, non chiedo, ma sono certo che sia una fonte militare, perché Rana aveva stretti rapporti con i vertici dell'aeronautica militare. Le domando, ma Rana aveva un suo rappresentante, un rappresentante del suo ente nella commissione Luzzatti. Lei ha qualche motivo per escludere che la fonte invece fosse Bosman commissione Luzzatti, che riportasse a Rana quella ipotesi, quel documento?
Ah, no.
No. Senta, e una volta che lei incontra...
Avrei dovuto conoscere la fonte per poterla escludere, siccome...
No. Come l'altra volta siamo fermati a lungo su...
No, ipotizzo. Allora, io quando ho detto militare, ipotizzo per i rapporti che Rana aveva con l'ambiente militare.
Io ipotizzo invece che se io indico una persona del mio studio a partecipare a un'udienza, questa persona deve avere ottimi rapporti con me e mi deve riferire ciò che accade. Perfetto. Ora, senta, le volevo chiedere un'altra cosa, facendo un passo in avanti. Una ipotesi, un invito alla cautela, che lei rivolge nei termini che ha già dichiarato al ministro Lagorio. E glielo rivolge, ci ha anche spiegato perché. Perché il ministero aveva assunto una certa posizione, escludeva aerei militari italiani e aerei NATO, e dunque lei invita il ministro della difesa Lagorio a tenere presente che bisogna andarci cauti, non si può escludere nient'altro. Allora, vorrei approfondire questo tema. Lei ci ha parlato di un telegramma che arriva al suo ministero, e testualmente ci ha detto, un telegramma che faceva riferimento a un disastro dell'aereo avente causa nell'esplosione di un missile. Ho capito male, abbiamo registrato male, o... Lei lo ha questo telegramma?
No, io no. Io ricordo, ho detto anche alla
Corte... Chiedo scusa anche per essere più chiaro. Sono in corso di un errore. Lei ci ha parlato di un telegramma che escludeva l'ipotesi del missile.
Sì.
Ecco, in questi termini lei ha parlato, adesso mentre lei risponde, se le è sufficiente, le trovo la pagina.
Sì. Pagina 32.
Escludeva la presenza di un telegramma del Ministero della Difesa che escludeva la presenza di un missile, cioè veniva cancellata l'ipotesi del missile. Ecco, si può dire qualcosa di più di questo telegramma?
Io posso dire questo. Ricordo che è giunto un telegramma al Ministero, perché mi fu fatto vedere dal capo di gabinetto e poi io restituì, non trattè, in cui si escludeva. Non escludo, perché i miei ricordi adesso, dopo 20 anni, sulla data, può darsi pure che questo telegramma di esclusione del missile sia del mese di luglio, di agosto, sia successivo. Non, la mia raccomandazione al ministro Lagorio, collega Lagorio, non è sulla base di questo telegramma, è sulla base del suggerimento che Rana mi aveva fatto dicendo state attenti a non escludere. La mia raccomandazione a Lagorio fu questa, fu quello di dire, e l'ho detto in quale circostanza, cioè quando Lagorio stava per andare a rispondere in commissione di difesa.
Le voglio chiedere di ripetere ciò che lei ha già detto. Io le voglio chiedere invece di far mente locale su questo episodio del telegramma.
Un telegramma, adesso io non lo so se...
Vorrei formulare meglio la domanda.
Sì.
E cioè, lei sa che questa indagine è durata 20 anni. Lei sa che c'è veramente tutto agli atti di questo processo.
Certo.
Un telegramma simile noi non lo abbiamo mai visto. Le voglio domandare, quando lei ci riporta il contenuto di questo telegramma nel senso di dire escludeva la presenza di un missile, cioè veniva cancellata l'ipotesi del missile. Lei fa per caso riferimento a una sua interpretazione, e questo è il risultato di un telegramma che dice: non c'erano esercitazioni, non c'erano aerei italiani,
non c'erano aerei NATO.
Oppure si parla di un telegramma che proprio escludeva l'ipotesi del missile.
Sì, un telegramma, guardi, io lo ricordo così.
Sì.
Adesso io non ce l'ho questo telegramma, ma io ricordo
però
che è giunto un telegramma al Ministero dei Trasporti. Non so se questo telegramma, ripeto, io non sono in condizione di poter dire in che mese e in che giorno è giunto questo telegramma. Può darsi anche che sia un telegramma di smentita di ciò che avveniva, di ciò che veniva detto sulla stampa, di ciò che... Io mi ricordo bene che questo telegramma che mi fu fatto visionare dal capo di gabinetto, dove si diceva, io dissi una cosa, tutta la documentazione che giunge, mandatelo al giudice e alla commissione, tutta.
Sì, sì, questo già ce l'ha detto.
Punto e basta, questo.
Senta, era un telegramma segreto, riservato?
Ah, no, un telegramma non cifrato. I telegrammi, siccome l'ho letto, ricordo benissimo.
Non era cifrato.
Non era cifrato.
Allora, era un telegramma non classificato, indirizzato solo al Ministero dei Trasporti o a varie amministrazioni?
Ah, questo, guardi, non mi faccia dire delle cose che io non ricordo assolutamente.
No,
la cosa che mi colpì è che fu un telegramma col quale si escludeva il mio. Tanto è vero, siccome in quel momento sulla stampa vi erano le informazioni del missile, vi erano tante ipotesi, eccetera, eccetera, questa esclusione del missile, io dissi al capo di gabinetto, benissimo, siccome nessuno qui ha delle tesi precostituite, mandate tutta la documentazione, mandatela sia alla commissione Luzzatti.
Però lei, scusi, ho capito bene, non si sa dire quando questo sarebbe avvenuto.
No, questo non glielo do. Guardi, qui non vorrei commettere un errore, perché...
Guardi, che molto...
sarà importante per la sua difesa, ma io non posso dire...
Quello che ricorda, ovviamente.
Quello che è importante per la mia difesa, credo che al testimone, a lei come a qualcun
altro... Va bene, avvocato, scusi, questo era soltanto una considerazione.
Sta parlando di un telegramma.
Sta rispondendo.
Scusa,
non si sa chi,
avvocato Nanni, ha chiarito chiaramente stesso che non ricorda la data.
Mi metto agli interessi della mia difesa?
Ma, avvocato, la prego di stare calmo, perché mi sembra che stesso stia facendo ha dato una risposta che non vedo in che senso possa pregiudicare i suoi interessi. Quindi,
Presidente, non ho intenzione di discutere gli interessi della difesa con i testimoni, chiunque essi siano.
Sì, ho capito, ma comunque non
credo. E che
non
problema se lo facciano loro?
Allora, avvocato Nanni, allora, ecco, per quanto riguarda quindi il problema della data,
sulla data.
Ecco,
non
quello
posso
che lei ricorda.
Ricordo semplicemente questa circostanza, di aver letto un telegramma. Naturalmente, se lei mi dice il periodo, io le dico sicuramente entro il 1980. Poi che è a giugno, è a luglio, è a settembre, io questo non glielo posso dire perché non lo ricordo. Insomma, di questa questione noi siamo stati impegnati, io sono stato impegnato, sino alla discussione alla Camera del 17 dicembre dell'80. Quindi sicuramente è una cosa che è avvenuta in quel periodo.
Anzi, le dico di più, che lei la scorsa udienza, pubblico ministero le domanda, pagina 32. Quindi, Ministro, dicevo, queste informazioni di cui lei parlava nei giorni immediatamente successivi, lei le ebbe direttamente dall'aeronautica o dalla difesa e in che forma? Informazioni nei giorni immediatamente successivi, le chiede il dottor Salvi. E lei risponde, no dunque, i rapporti avvenivano tra il mio gabinetto e il Ministero, ed il gabinetto del Ministero della Difesa. Sulla questione di, io ricordo bene, ma dovrebbe essere agli atti, credo, del Ministero dei, io ricordo bene che il mio capo di gabinetto mi fece vedere in quei giorni un telegramma. Ricordava meglio allora, oppure oggi ci conferma che non può dire di quale periodo è questo telegramma?
Scusi, è periodo storico, quando dico in quei giorni, quei giorni per me sono l'intero periodo del 1980, perché siamo stati sotto pressione sei mesi.
La ringrazio, onorevole, non le è sfuggito sicuramente che io le ho letto la domanda del pubblico ministero che fa riferimento invece ai giorni immediatamente successivi. Ora lei ci sta spiegando che rispondendo ha inteso riferirsi a quei giorni come periodo e non a quelli immediatamente successivi.
Giorni storici, cioè, insomma, siccome non ricordo, se non ricordo non posso fissare il periodo. Io ricordo questo, insomma, nei giorni successivi, immediati, io ho avuto sicuramente la dichiarazione di Rana, sicuramente mi è stata utile per dare la risposta problematica il 7, l'8 di luglio al Senato, sicuramente mi è stata utile per dire al Ministro Lagorio sia, stai attento per quanto si riguarda. Punto e basta. Tutto ciò che successivamente io ho appreso della vicenda Italia l'ho appreso direttamente dalle tre relazioni ufficiali che mi sono state date dalla Commissione Luttari, una ad agosto e un'altra a dicembre, punto e basta.
Adesso ci veniamo a queste relazioni, onorevole. Io le volevo chiedere, allora, su questo telegramma lei non ha ulteriori ricordi, se ho capito bene, vero? Non ha ulteriori ricordi? Dico, di questo telegramma ulteriori ricordi non ne ha.
In astratto no, non ne ho. Poi se c'è qualche domanda specifica che mi fa ricordare qualcosa, lei me la faccia e io vedo. Se mi ricordo, mi ricordo. Se non mi ricordo, in astratto tutto ciò che è avvenuto intorno, questi sono i miei, diciamo, ricordi di ordine generale. Di ordine specifico, non lo so, lei mi faccia, se attiva la mia memoria, vediamo, se io ce l'ho in memoria lo tirerò fuori, se non ce l'ho in memoria mi dispiacerà.
Scusa se la domanda è già stata fatta l'altra volta, ma quindi di questo invito alla cautela lei, oltre a rivolgerlo al Ministro Lagorio, l'ha rivolto anche al capo, al Presidente del Consiglio dei Ministri, che aveva la responsabilità dei servizi segreti e dunque in ipotesi poteva anche svolgere azioni ulteriori oltre quelle del Ministro Lagorio, nel senso di adottare una cautela maggiore in Parlamento? Ecco, dico, questa ipotesi che le formulò il generale Rana, lei la girò o no anche al Presidente del Consiglio dei Ministri?
Io al Presidente del Consiglio dei Ministri naturalmente ho riferito. Non ho parlato del messaggio di Rana, ma ho parlato delle posizioni che erano assunte da me, che espresse poi in Senato l'8 luglio, in cui non prendevo un atteggiamento, cioè non sposavo una causa. Dissi che quello che mi sembrava abbastanza certo, come poi è stato accertato dalla Commissione Luttazzi, era la esclusione del cedimento strutturale. Parlai col Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio gli dissi, guarda che siccome la questione mi sembra molto grave, perché è grave per l'entità dell'evento, è stato un precedente che queste commissioni di indagine purtroppo prendevano troppi anni e che durante l'esecuzione di questi lavori sicuramente saremmo stati soggetti a una serie di informazioni o disinformazioni.
E di qui la sua idea per la prima volta della, è chiedere prerelazioni.
Chiarissimo. E lui mi dice, fai benissimo a far fare le prerelazioni.
Quindi,
così ci toglieremo. Certo. Poi voglio anche dire che il Presidente del Consiglio cambiò 2 mesi dopo.
Certo. Oh, ma io mi interessavo il Presidente del Consiglio in carica nel luglio del 1980.
Che è il Presidente Cossiga.
Allora, francamente devo ammettere una mia incapacità, non ho capito bene i termini del suo colloquio col Presidente Cossiga. Cioè, lei mi dice, sicuramente ho parlato, e non lo metto in dubbio, perché magari in occasione del suo... No, cioè, poi non avrei motivo. Non riesco a capire i contenuti, cioè, lei dice... Guarda che il presidente del RAI mi ha fatto vedere uno schizzo, oppure guarda che, lasciamo perdere lo schizzo, il presidente del RAI mi dice che poteva esserci un altro oggetto che volava, guarda presidente che abbiamo, molto più genericamente, abbiamo dei dati che contrastano quello che sta avvenendo fuori dalla difesa, secondo cui non c'era nessuno, oppure ancora guarda che i dati della difesa sono parziali perché parlano di aerei italiani e NATO, ma lì risulta qualcos'altro. Oppure si limitò a dire al Presidente del Consiglio, andiamoci piano e vediamo cosa fanno, anzi facciamoci dare prelazioni.
A lei sfugge un elemento, che è questo. Il Presidente del Consiglio non viveva in Uganda. Il Presidente del Consiglio era tra di noi e leggeva i giornali più attentamente di come li leggevo io. Che c'era in corso una campagna di ipotesi di vario genere e sostenute alle spalle evidentemente da convinzioni o d'altro, e l'essere cauti sul sposare una circostanza era più noto a lui che a me.
Quindi?
Quindi la mia discussione qual è? Verteva sulla come far operare la commissione, cioè noi avevamo da una parte, io avevo la responsabilità della nomina della commissione, fatta questa poche ore dopo l'incidente, avevo la responsabilità di far lavorare la commissione, avevo la responsabilità di trasmettere tutte le informazioni che venivano al mio ministero, all'autorità giudiziaria e alla commissione. La commissione doveva lavorare d'intesa con l'autorità giudiziaria, cosa che mi pare che fece. Di non l'unico elemento che poteva creare dei dubbi per quanto mi riguarda nel tenere un atteggiamento trasparente con l'opinione pubblica, era di non attendere la conclusione. Immaginiamoci che cosa sarebbe stato se le conclusioni di quella relazione versate pubblicamente in Parlamento nel marzo del 1982 fossero state sottoposte tra l'80 e l'82 alla disinformazione o all'informazione interessata o meno o di convinzioni della stampa. Quindi facciamo opera utile.
Sì, senz'altro opera utile. Io però le avevo chiesto una cosa più precisa e forse dal suo punto di vista non altrettanto utile quanto la sua opera. Però per noi sarebbe rilevante sapere se ebbe un colloquio specifico col presidente Cossiga in relazione a ciò che era venuto a sapere al colloquio che lei aveva avuto, oppure se, quando mi ha risposto prima dicendo certamente ho parlato col presidente Cossiga, si riferiva ad un colloquio costante secondo l'ordinario svolgersi dei rapporti nell'ambito di ministri e presidente del Consiglio.
Forse non sono stato chiaro, ma sino alla prerelazione del dicembre dell'80, quando nella commissione, nella prerelazione della commissione, si ricava che l'ipotesi del missile è la più probabile, anche se nella parte conclusiva è messa in equilibrio con la esplosione, perché ci sono una serie di riferimenti.
Onorevole, mi scusi. Questo lo vediamo dopo, perché sì, le sue valutazioni ci interessano, ma nei limiti...
No, ma lei mi deve far dire.
No,
e io l'ascolto.
Poi eventualmente ritorniamo su...
Prego.
Sì, prego.
Grazie.
Io non posso non aver detto che erano aperte tutte le ipotesi, cioè al Presidente del Consiglio non posso non aver detto quando ho relazionato al Senato l'8 luglio dell'80. Siccome il verbale è lì, io confermo quel verbale.
Sì, no, scusi se intervengo, la domanda dell'avvocato era un attimino diretta, più specifica in questo senso. Lei prima, quando le ha fatto la domanda l'avvocato la prima volta, lei ha detto sicuramente lo informai. Ecco, quindi praticamente la domanda dell'avvocato era diretta a sapere se lei, a prescindere poi dal contenuto della sua relazione in Parlamento, nel corso del colloquio col Presidente della Repubblica, nel corso di questa informazione abbia fatto un qualche cenno a questa notizia appresa, sia pure come elemento generico che poteva invitare alla prudenza. Penso che questo sia...
Sì, ci ho provato.
Ecco, questo, ecco. Quindi ecco, una risposta specifica su questo punto.
Io credo di non averlo detto, qual era la mia fonte alla cautela, cioè di non averlo detto nel senso che ho già spiegato, perché sono convinto, adesso io non ricordo perfettamente, ma sono convinto di non averlo detto, per una ragione molto semplice, perché ho già spiegato che la dichiarazione del generale Rana faceva sorgere in me un dubbio, che fosse una dichiarazione, diciamo, fonte autentica e sincera, o che fosse anche una fonte che poteva velare un senso di responsabilità dell'istituzione RAI, che cioè il RAI era preoccupato. Questa è stata la mia preoccupazione, per cui non ho fatto della dichiarazione di Rana un dato certo, e tantomeno che era, cioè, un suggerimento di cautela, ma non una prova o un avvio di prova di verità.
Guardi, è chiarissimo.
Poi naturalmente, se vedo queste cose alla luce successiva degli accertamenti che ha fatto l'autorità giudiziaria, vedo che la fonte di Rana era ben presente alla commissione Lutazzi sin dai primi giorni di luglio. Ma questo è un altro discorso.
Era la commissione Lutazzi, ma questo è un altro discorso.
Dico, questo è un altro discorso. È a posteriori.
Allora, lei, la scorsa udienza, ci ha anche riferito del suo immediato attivarsi, nel senso di dare disposizioni per la costituzione della commissione d'inchiesta presso il Ministero dei Trasporti, e di una sua particolare attenzione al problema dei piloti. Cioè, era stata una commissione precedente nella quale i piloti non erano presenti e però si eserceva impossibile responsabilità dei piloti, dunque invitiamo il sindacato dei piloti a indicare dei membri, e ne indicarono tre piloti nella. Poi ci ha detto anche che c'era un rappresentante, una persona indicata dal RAI, una persona indicata dall'Aeronautica Militare e tre del Ministero. Senta, a proposito di questo, lei prima ci ha detto di avere abbastanza chiaro, ce l'ho voluto spiegare in tutto, tutta la sua articolazione, il problema della civilizzazione del controllo del traffico aereo. Il traffico aereo viene controllato dagli enti che poi sono stati smilitarizzati e basta, o le risulta che ci siano anche degli enti militari che controllano il traffico aereo?
No, scusi, le ho detto, c'è il traffico civile era soggetto al controllo militare. La definizione di spazio civile e di spazio militare è col decreto, io ce l'ho qui il decreto, se per ragioni di comodità vi interessa, io ve lo lascio anche.
Ce l'ha indicato, cioè, luglio 81 mi sembra, no?
Sì, dunque è il... Sì, no, per ragioni... Ecco. È del luglio dell'81. E questo divide
lo spazio aereo militare e lo spazio aereo civile. Che poi ci sia altro sistema fuori delle rotte civili di controllo dello spazio non soggetto alle aerovie, e questo io non glielo so dire se c'è del controllo.
Però scusi, la domanda era relativa al periodo, credo, al 1980.
Sì, no, ecco, ma dico, io non so se il accanto allo spazio, perché lo spazio che allora i militari controllavano era tutto lo spazio delle aerovie. Le aerovie non è che coprono tutto quanto lo spazio aereo che circonda il paese. Quindi è probabile che ci sia controllo di spazio da parte dei militari, perché i militari devono tutelare lo spazio aereo italiano, indipendentemente dalle aerovie.
Quindi lei non ne ha una conoscenza?
E non sono mai stato ministro della difesa, non mi sarei occupato.
Ma magari sì. Qualcuno nel suo ministero all'epoca ne fosse stato informato, ecco, io questo volevo sapere.
Questo io non glielo so dire.
Se si discusse in occasione della formazione della commissione.
Con me mai?
Quindi. Anche, dico se, con lei no.
No, la domanda no, scusi, voglio spiegarle come fu fatta la commissione.
Posso finire la domanda? Sì. Scusi. La mia domanda era questa, se si discusse anche, e le ho citato il caso dei piloti, no? Le ho citato il caso di altre persone che vengono indicati da altri enti, se si discusse anche della ipotesi di chiamare a far parte della commissione una di quelle persone che era esperto del controllo del traffico aereo che faceva la difesa aerea, cioè che faceva l'aeronautica militare.
Io non ebbi mai cognizione di questo genere. Io adesso voglio spiegarle come fu fatta la commissione, perché così la risposta è più completa anche per la Corte. Io ero ministro da un mese e mezzo.
Sì, Presidente, chiedo
no, scusi,
mi faccia... Sulle circostanze della commissione, come venne formata, ha già riferito alla scorsa udienza.
No, forse voleva riferire.
Io mi preoccupavo per
sui criteri, non so.
Ecco, sui criteri.
Siccome prima l'ha indicati, siccome... ha indicato i membri, ora vediamo un attimo.
Ecco, come è stata fatta la commissione? La commissione non fu fatta da me. Io dissi al gabinetto di sentire la struttura, cioè la Direzione Generale Civilavi, e di farmi una proposta. Il gabinetto mi fece la proposta di mettere la rappresentanza, dissi come fu scelto il Presidente, di mettere la rappresentanza della struttura di Civilavi, di mettere un rappresentante dell'autorità militare, di mettere un rappresentante del RAI. L'unica osservazione che mi fu fatta dal gabinetto riguardava la inclusione dei piloti, perché nella precedente commissione per l'incidente aereo che era stato a Punta Raisi, i piloti chiesero, siccome erano stati esclusi dalla commissione, erano stati di includere i piloti, e io dissi: per quanto riguarda i piloti, rivolgetevi alle associazioni sindacali. Punto e basta, così è.
Senta, perché serviva un rappresentante addirittura dell'aeronautica?
Com'è?
Perché sarebbe servito, secondo quello che lei ci ha detto adesso, un rappresentante dell'aeronautica?
Dell'aeronautica?
No, ho capito male, ha parlato di un rappresentante dell'aeronautica?
No, dell'autorità militare.
Ah, dell'autorità militare.
Sì, scusi, se ho detto aeronautica, sbaglio.
Allora, ecco, le chiedo, l'autorità militare in che cosa poteva servire?
Beh, l'autorità militare, perché per la questione dello spazio aereo, perché lo spazio aereo...
Per il controllo, intende
dire? Come?
Per il controllo del traffico?
Ma l'autorità militare, avendo la competenza dello spazio aereo, sia civile che militare, era giusto che stesse nella commissione. Insomma, noi allora eravamo in un regime dove la vigilanza dello spazio aereo era nelle mani dei militari. Come si poteva andare ad osservare, a controllare, a vigilare su quello che era stato il comportamento degli operatori di controllo dello spazio aereo, senza che ci fossero i militari?
Quindi lei mi sta dicendo che il rappresentante militare doveva servire a valutare le questioni attinenti al controllo del traffico?
No, stava nella commissione, cioè nella commissione, la commissione è un organo collegiale, non è che ognuno si fa la sua relazione e si fa la sua indagine.
No, non la penso così.
Stava lì, così come il RAI stava lì a documentare e a dimostrare che i suoi controlli erano stati efficaci o doveva prendere atto che non erano stati efficaci, altrettanto dovevano fare gli altri per la sfera di loro competenza in un organo collegiale.
Sì, allora la mia domanda era questa, non che cosa ci stava a fare, perché poi come opera una commissione, lo abbiamo chiesto, abbiamo avuto modo di chiederlo ai membri della commissione, come hanno operato, no? Io le chiedo la ratio dell'inserimento, se è corretto capire da quello che lei ci sta dicendo, che il motivo che porta ad inserire un militare nella commissione è quello di una esperienza sul controllo del traffico aereo. È così?
No, un'esperienza. Vi era una sfera di competenza dell'autorità militare, poi se avesse esperienza o non avesse esperienza, non glielo so dire. Ma la competenza istituzionale di chi era? La competenza istituzionale del controllo aereo era dell'autorità militare. Punto e basta. Quindi era giusto che ci fosse.
Perfetto.
Poi, se è stato segnalato un esperto o un inesperto, un colto, un letterato, un filosofo, un matematico, non lo so.
Non lo so.
Però
sa che 3 mesi dopo il controllo del traffico aereo fu militarizzato.
No. Qualche mese dopo. La definizione, il controllo, la smilitarizzazione non avviene 3 mesi dopo.
Avviene un po' più di più, sì.
No, avviene perché con il decreto di definizione dello spazio aereo avviene definitivamente la divisione.
Ho frainteso io, onorevole, mi scusi. Come? Non mi riferivo ad una dimissione dall'aeronautica di quello che era stato indicato dall'aeronautica, il maggiore Mosse, che avviene 3 mesi dopo. Però ho detto male, nel senso che ho parlato di militarizzazione che invece avviene l'anno successivo. C'è stata una mia confusione. Io però vorrei tornare sul punto, e cioè il controllo è in mano ai militari, hanno loro la competenza, un rappresentante ci deve essere. Nell'ambito del controllo, le risulta, ho già fatto la domanda prima, mi scusi se gliela ripeto, però vi siete posti, qualcuno le ha posto, qualcuno le ha suggerito, qualcuno dei suoi tecnici, che in effetti il controllo del traffico aereo fatto dai militari aveva 2 specificazioni, 2 branche totalmente distinte tra loro.
No, nessuno, ma
nessuno gliela dice. Grazie. Senta, io vorrei affrontare un ultimo aspetto. E cioè la sua relazione in Parlamento il 17 dicembre. Lei l'ho anche detto prima, senza che io l'invitassi a farlo. E cioè che da quella pre-relazione del dicembre dell'80 lei trae la convinzione che l'ipotesi più probabile sia quella del missile. È corretto? Ho interpretato bene il suo pensiero?
Sì, non la più probabile. Sicuramente sì, quello che ho detto, sì. Perché non so se, io non ce l'ho presente la pre-relazione, ma non ce l'ho presente, però nel fascicolo.
Scusi, cosa sta consultando? Perché dobbiamo...
la relazione su Ustica della Commissione Stragi.
Della Commissione Stragi?
Sì, della Commissione Stragi, sì. Sto consultando, perché siccome c'è un bel calendario dove c'è tutto specificato. se posso.
Sì, può indicarci i termini di questa relazione, almeno la individuiamo meglio.
Scusi, se mi dà un attimo di tempo.
No, la relazione che sta leggendo, qual è?
Questa qui, la commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo, eccetera, eccetera, è comunicata alla Presidenza, Camera e Senato del 1 ottobre 90.
Primo ottobre, sì, va bene.
È un atto ufficiale del Parlamento,
sì.
Non nella prelazione. Scusi, ma insomma, adesso la prelazione io non ce l'ho, ma voi l'avete sicuramente.
Sì, vede, è proprio questo. Allora, ecco, la faccio più diretta la domanda, onorevole.
Se lei la guarda...
Io la guardo e leggo. Sì. Allo stato attuale delle indagini, con gli elementi a disposizione della Commissione, la stessa ha raggiunto la ragionevole convinzione di poter escludere le ipotesi del cedimento strutturale spontaneo e della collisione in volo con altro velivolo.
Sì.
Quindi venivano escluse due ipotesi, la ragionevole convinzione di poter escludere le ipotesi del cedimento strutturale spontaneo e della collisione in volo con altro velivolo. Relativamente al proseguio delle indagini, si fa riserva di comunicarne gli sviluppi non appena in possesso di nuove risultanze. Questa è appunto la relazione, la pre-relazione del dicembre 87, 80, chiedo scusa.
Sì.
Ecco, e io le ho domandato invece, lei, ho capito bene, ma sulla base della lettura di questa relazione, in poche pagine, 5 pagine, 4 pagine, si fa la convinzione che al di là delle conclusioni espresse l'ipotesi prevalente è quella del missile?
Sì, adesso io non ce l'ho presente la relazione perché non... Però dalla relazione c'è sicuramente un riferimento a una... ad una perizia sul... a una perizia sui reperti. A cui risulta, se non, adesso non...
Ad una perizia, mi scusi.
Su ciò che era stato sì. Trovato e sui reperti.
Sì, sì.
E dove si dice che in un, mi pare, in uno di questi reperti c'era traccia di fosforo.
C'era?
Traccia di fosforo. Sì. E che il, mi pare, delle schegge, che erano delle schegge del carrello, si trovavano nell'interno dei cuscini, adesso io non ricordo bene, eccetera. Ma insomma, da queste osservazioni che erano state fatte e che riguardavano l'esame e la perizia di alcuni reperti, mentre la Commissione escludeva nettamente il cedimento, su questo punto dava alcuni elementi non di valutazione ma dava degli elementi diciamo di rilievo peritale e quindi talché leggendo la relazione e leggendo le osservazioni si poteva immaginare che tra la esplosione a bordo ed il missile ci fosse una prevalenza di orientamento allo stato delle cose in quel momento dell'indagine alla soluzione del corpo esterno esclusivo.
Ho capito. Ma questa fu una valutazione sua personale o si avvalse della collaborazione dei suoi tecnici del Ministero per interpretare queste conclusioni?
E non c'erano tecnici balistici lì.
Scusi?
Sì.
No,
non
ho capito.
Tecnici balistici.
Non c'erano tecnici balistici?
No, dico da me.
Da lei.
No, io ho tratto no. Una convinzione che era una convinzione mia personale, dovendo andare a riferire, beh, è chiaro che...
Ne discusse con qualcuno di questo? Io, ripeto, le conclusioni le ho lette prima, che dicono che la Commissione ha raggiunto la ragionevole convinzione di poter escludere le ipotesi del cedimento strutturale spontaneo e della collisione in volo con altro velivolo. Sono in corso le ulteriori indagini. Ora le chiedo, davanti a queste, onorevole, lei ha mille competenze,
No,
ministro delle Finanze più volte, ministro dei Trasporti, e ci ha detto anche questo. Ma voglio dire, si avvalse della collaborazione, di un confronto con qualcuno più esperto in queste materie per interpretare la prerelazione, o ne fece uno studio assolutamente personale?
Quando io vado, questa è stata la mia regola, quando io vado in Parlamento a rappresentare, io sento, ascolto e poi mi faccio le mie convinzioni. In questo caso non avevo da sentire nessuno, avevo semplicemente da leggere una relazione, non potevo fare una relazione sulla relazione, da leggere io la relazione e poi da esprimere un mio convincimento.
Ho capito. Quindi,
potrei essere giusto, sbagliato, insomma, non...
No, mi domando, il suo convincimento in Parlamento, si è posto il problema se esprimere in Parlamento il suo convincimento avesse poi potuto condizionare le attività parlamentari, le attività politiche, le attività della stessa Commissione, rispetto alla quale lei ci ha detto e ha dimostrato di aver mantenuto invece un contegno neutro, no? Distaccato dai lavori della Commissione. Io le domando, si è posto il problema se quella sua interpretazione espressa in Parlamento potesse in qualche modo condizionare quello che ho già detto, i lavori parlamentari, l'attività del governo, l'attività della Commissione?
Ho già avuto modo di dire alla Corte che non ci filò nessuno, anche la stampa fu disinteressata. Dopo questa vicenda sulla storia della prerelazione non è avvenuto nessun dibattito sulla relazione, anzi cercai di attivare l'interesse attraverso quel mio intervento, ma non ci fu verso, e bisogna andare nell'84 per una ripresa di interesse di opinione pubblica. Tanto è vero che nell'82, quando ci fu un nuovo rischio di incidente tra un aereo di linea, sempre nella zona di Ustica, e un aereo militare, non so se identificato o non identificato, ci furono delle interrogazioni, ma nessuno si occupò più di Ustica. Guardate la rassegna stampa, il dossier della rassegna stampa ordinato dalla Camera dei Deputati, dal Parlamento, vedete che tra l'81 e l'84 c'è un vuoto. In Parlamento non se ne parlò, la stampa non si interessò, quindi non ebbi fortuna di influenzare né positivamente nella sfortuna di influenzarlo negativamente, chi che sia.
Onorevole, mi scusi, forse la differenza non è così grossa, ma io non le avevo chiesto una valutazione sugli effetti della sua comunicazione al Parlamento. Le chiesi soltanto se disse quello che disse anche per ragioni di opportunità, a seguito di valutazioni di natura politica. Così succede questo. Per un obiettivo, ecco, in quel senso intendo dire.
Avvocato, io ho già avuto modo l'altra volta di ricordare su questa circostanza. Il 17 di dicembre dell'80 io sono andato in Parlamento per rispondere su delle interrogazioni che riguardavano la concessione delle linee all'Italia. Poiché avevo inviato, e su quel tema io avrei dovuto rispondere. Infatti, se voi prendete gli atti parlamentari relativi a quella giornata, vedete che la paginetta, c'è una sola paginetta su 30 pagine, 40 pagine, gli atti parlamentari, che riguarda l'incidente di Ustica. Perché tutto è centrato sulla questione dei rapporti tra il concedente e il concessionario delle linee. Io devo dire, intanto inserii questa parte, per una ragione molto semplice, perché la relazione che avevo inviato alle due Camere non aveva suscitato nessun interesse né curiosità. E allora ne parlai. Quindi c'è da un'analisi anche superficiale, cioè noi mandiamo queste carte, alla fine adesso non ricordo bene se il 7, l'8, il 9 di dicembre in Parlamento. Io vado il 17, rispondo su delle interrogazioni che non riguardano questa prerelazione.
Capito.
Anzi, io sono stato ultrattivo.
Quindi, quando lei mi dice le abbiamo mandato queste carte, non c'è stata alcuna reazione, alcun interesse, vado a parlare delle concessioni e ci inserisco anche questo tema e magari dico qual è la mia opinione personale, quella del missile, così se ne parla, così almeno
non per creare attraverso un atto parlamentare una provocazione, ma perché ritenevo doveroso che l'opinione pubblica e gli organi non fossero acquiescenti a un silenzio di fatto.
Lei ricorda se a un certo punto c'era stata, e quando la colloca, se la ricorda, la denuncia del presidente dell'Italia nella quale sosteneva ad abbattere l'aereo è stato un missile? È per risalto sulla stampa, no?
Dunque, le dico subito, l'Italia, insomma, del resto era nei suoi interessi e quindi ognuno tutela i suoi interessi come meglio può. L'Italia aveva giustamente individuato una linea che scartato il mancato cedimento strutturale avesse avuto dei danni. Poi abbiamo dimostrato successivamente che insomma i danni che aveva ricevuto non riguardavano l'incidente di Ustica, ma questo lo dico en passant, senza può aver avuto un supplemento di danno, ma il danno fondamentale riveniva, era più antico, era da alcuni anni di difficoltà di carattere finanziario, economico, gestionale, eccetera, come ho avuto modo di documentare in quell'intervento. L'avvocato D'Avanzali in una lettera che mi aveva inviato, adesso io non ricordo bene in che giorno, ma sicuramente alla fine di novembre, adesso non ricordo la data, ma insomma alla fine di novembre, nel chiedere contributi di carattere straordinario, perché la lettera poi era finalizzata a chiedere contributi di carattere straordinario per l'attività economica dell'azienda, facendo riferimento al danno che aveva ricevuto dalla caduta del suo aereo su Ustica, fa riferimento esplicito a questo all'abbattimento dell'aereo con un missile. Ci sono prove, eccetera, eccetera. Non so adesso esattamente la frase com'è, ma in sostanza afferma che c'è la prova, lui ha la prova. Credo che il giudice Bucarelli chiese questa lettera, non a noi, ma chiese questa lettera all'avvocato D'Avanzali, al coso, e aprì, credo, un procedimento.
Sì, ma questo certo...
E questo non riguarda
a lei.
È altra materia, io non so poi come sono...
Le domandavo soltanto se ricorda che questo suo intervento si inserì proprio in quella, in quel vivace dibattito anche nell'opinione pubblica e sui giornali, sollevato dalla lettera di D'Avanzato.
No, devo dire, io la lettera di D'Avanzato, rispondo alla Camera il 17 su questa questione della presa di posizione dell'Italia, eccetera. Per me era spiegabile, non giustificabile in assoluto, ma insomma era spiegabile perché l'Italia non era più in condizioni, stava sospendendo i voli, non era più in condizioni di poter, e quindi aveva bisogno di una iniezione di mezzi finanziari per i quali poi ma questa è un'altra questione, ne
lei
discutemmo,
ricorda?
Al Ministero, ci voleva una legge per fare una cosa di questo.
Sì, no, io domandavo soltanto questo, se lei ha ricordo di questa circostanza, che cioè il 18 dicembre 80, il giorno dopo il suo intervento al Parlamento, il suo intervento ebbe un risalto notevole, non sulle concessioni ma sulle cause del disastro, e che due testate giornalistiche diedero un'interpretazione totalmente opposta. Il Tempo, 18 dicembre 80, anche Formica accredita l'ipotesi dell'aereo abbattuto da un missile, anche, il giorno prima era stata data la notizia della lettera di D'Avanzato. Il Messaggero, 18 dicembre 80, il Ministro, il missile resta solo un'ipotesi. È la stessa cosa, ma gli si dà un peso e la si legge in due angolature diverse. Ecco perché io dico, lei ricorda se e in che termini questo suo intervento, con l'espressione anche di una valutazione personale, che non era obbligata, voglio dire, dalle conclusioni della prerelazione, interessò anche, oltre all'opinione pubblica, anche il Parlamento, il Governo, qualche ministro, se se ne parlò in Consiglio dei Ministri, se il Ministro della Difesa le venne a dire, ah, ma tu hai questa idea e quindi adesso mi attivo, adesso facciamo altro, perché hai questi... successe qualcosa di questo tipo?
Non poteva succedere diversamente da ciò che è successo, per una ragione molto semplice, perché gli atti parlamentari e la relazione erano in possesso del Governo e del Parlamento, cioè a differenza della posizione che io assunsi in Parlamento l'8 luglio dell'80, quando la mia fu semplicemente una presa di posizione di cautela e basta, adesso avevamo in mano una relazione. La relazione, il Presidente del Consiglio aveva la relazione, i ministri avevano la relazione, i parlamentari avevano la relazione, quindi...
La mia domanda era molto più semplice, cioè, oltre a ciò che risulta ufficialmente dagli altri parlamentari, ci fu qualche ulteriore attività? Che so, lei ci ha raccontato del suo incontro, non so se in transatlantico o da qualche altro...
No, parte. No, non ho parlato più con nessuno. Io mi attendevo, devo dire, se un'iniziativa ci poteva essere... Doveva essere un'iniziativa dell'autorità giudiziaria. Ora, io non fui mai chiamato da nessuno a
la ringrazio, ricordo. Per ora non ho altre domande.
Adesso quindi abbiamo questo esame. Difesa Bartolucci, non domande? Veramente, anzitutto scusi, sì, è infatti in controesame. Non mi risulta, guardi, qua, risulta, come?
Noi risulta tra i nostri testi, ma potremmo esserci sbagliati. Perché sono
perché dati mi
che
sembra che tra i vostri testi risulta un Formica però... diverso, quindi io
un formichino
è un formichino, guarda, vediamo,
può darsi pure che si sia sbagliati a indicare il nome,
forse questo
non credo, che
qualche volta avviene una cosa tra Salvatore e Rino.
Ah, ecco, il corso Salvatore. Ha due nomi.
Qualcuno può
scrivere. Allora, un attimo, perché Formica Salvatore.
È sempre lo stesso.
E allora sì, no.
Probabilmente noi abbiamo.
Sì, sì, no, allora prego, avvocato Bassi. Il fatto è che tra le migliaia di testi, quindi a volte, siccome queste omonimie sono. Io quando avevo visto Salvatore avevo pensato di.
Noi abbiamo trovato qualche atto sul quale c'era Salvatore, abbiamo scritto Salvatore. Signor Ministro, le chiedo scusa, una prima domanda, e sarò anche velocissimo, e la pregherei, se le è possibile, di darmi una risposta con un sì o con un no.
Sarò felice.
Se la responsabilità fosse stata del RAI,
come, scusi?
Se la responsabilità del disastro aereo fosse stata del RAI, lei si sarebbe dimesso?
Come? Perché, scusa, no?
No, beh, posso... questa domanda non ritengo di poterla accettare, perché diciamo, occorrerebbe poi verificare il tipo di responsabilità del RAI, e quindi non è che
soltanto perché, siccome prima diceva c'era una ridda di interessi, di questioni in gioco eccetera, io volevo capire se all'epoca, cioè nel 1980, anche il ministro dei trasporti poteva avere un suo, mi consenta l'espressione usanza ovviamente tra virgolette, interesse, perché il RAI era fondamentalmente il Ministero dei Trasporti. E allora io devo chiedere al Ministro, se si fosse accertata che la responsabilità, tra virgolette,
scusi,
era del RAI, se si fosse accertato che il RAI non aveva fatto quello che avrebbe dovuto fare, se si fosse accertato che il RAI non aveva effettuato tutti i controlli che avrebbe dovuto effettuare, lei come ministro dei trasporti si sarebbe dimesso?
No, non ammetto la domanda.
Chi nominava il presidente del RAI?
Siccome non volevo deludere l'avvocato che difendeva il generale Ferro, io ho utilizzato questo periodo di giorni per documentarmi sul RAI.
Fatto cioè, bene, per, la ringraziamo.
Per essere utile alla Corte. Dunque, il
quindi,
RAI...
ecco, si è documentato attraverso quali atti così se...
Legislativi, non... cioè che cosa... innanzitutto la natura del RAI, poi come... qual è...
Sì, ecco, appunto, la domanda era quella sul...
Chi nominava il Presidente del RAI?
Sì, adesso arriviamo subito anche a questo. Innanzitutto, il RAI è un ente pubblico non economico.
Quindi, e qua Giannini ci ha scritto fiumi d'inchiostro. Ma noi non credo si debba spiegare alla Corte cosa sono gli enti pubblici economici, non è questo il punto.
No, adesso arrivo. Il fu istituito.
Aspetta, mi scusi. Per cortesia.
No, dico ecco, subito la nomina,
ecco, subito perché se lei ha un atto appunto previsto.
Sì, no,
nella...
infatti non devo leggere. Il presidente viene indicato designato dal Consiglio di Ministri. Su proposta del Ministro dei Trasporti.
Beh,
momento.
Abbiamo
il decreto del Presidente della Repubblica, il Ministero dei Trasporti, sul Ministero, è vigilante per le sue competenze. È vigilante. Non è sottoposto al controllo.
Che il RAI vigila sul Ministero
dei Trasporti. No, il Ministero è vigilante.
Il Ministero dei Trasporti,
cioè,
è l'organismo
come,
che...
Sì, cioè non
controlla il RAI.
No, con, no, è diverso.
È
la vigilanza è una cosa diversa dal controllo. La vigilanza vuol dire che gli atti che gli vengono inviati al ministero, se rispondono ai suoi fini istituzionali, sono ratificati. Se non rispondi ai suoi fini istituzionali, non vengono ratificati. Ma non controlla l'attività e la gestione. Peraltro, lei potrà vedere dalla legge che il consiglio di amministrazione, e qui rispondo anche alla domanda